Eccoci qui. Allora, oggi ci addentriamo in un argomento bello complesso, direi. Le sanzioni che girano attorno ai crediti d'imposta qui in Italia.
Eh sì, un bel ginepraio, soprattutto dopo le ultime novità normative.
Esatto. La fonte che abbiamo esaminato infatti mette in luce proprio una questione chiave, cioè la differenza tra crediti d'imposta che vengono definiti inesistenti e quelli non spettanti.
Sembra una sottigliezza per addetti ai lavori, ma non lo è affatto.
Proprio per niente. Le conseguenze cambiano e anche parecchio, specialmente sul piano penale. Quindi l'idea oggi è provare a fare un po' di chiarezza, ecco.
Proviamoci. Il punto centrale che emerge chiaramente dall'analisi è questo. La legge, in pratica, non tratta tutti gli usi, diciamo, irregolari dei crediti allo stesso modo. Dipende molto da come si è commesso l'errore.
Esattamente. La norma di riferimento, il decreto legislativo 74 del 2000, all'articolo 10-quater, disegna proprio due scenari diversi.
Sì, allora, se si usano crediti inesistenti, cioè crediti che, diciamolo, non avrebbero proprio dovuto esistere fin dall'inizio, e si supera la soglia dei 50.000 euro annui, beh, lì il rischio è pesante.
Decisamente. Parliamo di reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni.
Invece, se si usano crediti non spettanti, che magari esistevano sulla carta ma sono stati usati male, o per un importo eccessivo, sempre sopra quei famosi 50.000 euro, la pena è più bassa.
Sì, si va da sei mesi a due anni.
La differenza non è solo nella durata, come vedi.
No, chiaro. È proprio la natura stessa del credito, la sua. Esistenza o meno, che cambia tutto.
Proprio così. Un credito d'imposta viene considerato inesistente quando mancano proprio i presupposti base per la sua creazione. Ad esempio, l'impresa non aveva i requisiti oggettivi o soggettivi che la legge prevedeva per quel bonus.
Ok, tipo?
Ma pensa a un investimento agevolato, che in realtà non è mai stato fatto, oppure è stato gonfiato ad alte. Documenti falsi, costi sovrastimati per un corso di formazione fantasma, insomma, situazioni basate su, su una rappresentazione della realtà un po' creativa, ecco.
Capisco. Frodi vere e proprie, in sostanza.
In molti casi sì. Invece, i crediti non spettanti sono diversi. Qui il credito, diciamo, ha una sua base giuridica. Esiste formalmente, ma c'è un errore nel suo utilizzo.
E questo quando succede più spesso?
Guarda, nella pratica professionale capita, ad esempio, quando non si rispettano alla lettera le modalità d'uso. Magari si supera il limite massimo annuale, che so, un credito per beni strumentali 4.0 usato oltre il plafond di quell'anno.
Ah, ok. Oppure?
Oppure si sbagliano i tempi di utilizzo, specie per bonus spalmati su più anni. O ancora, un caso frequente, si usa un credito per investimenti nel mezzogiorno senza aver mandato quella comunicazione preventiva che era richiesta dalla norma specifica. Il credito c'è, ma ti manca un pezzo formale per usarlo correttamente in quel momento.
Ho capito, però mi sembra di intuire che la linea di demarcazione non sia sempre così netta.
Assolutamente no. È sottile e distinguerle nella pratica operativa può essere, credimi, piuttosto complicato a volte. Non è bianco o nero.
E poi c'è il discorso del ravvedimento operoso, no? Quella procedura che dovrebbe permettere di rimettersi in regola.
Sì, l'articolo 13 del decreto 472 del 97. In pratica si restituisce spontaneamente il credito usato indebitamente, pagando sanzioni ridotte e interessi.
Ecco, e a livello amministrativo, quindi per le sanzioni tributarie, pare che funzioni in modo simile per entrambe le categorie, giusto? Sia per gli inesistenti che per i non spettanti.
Sì, da quel punto di vista pagando si ottiene una riduzione delle sanzioni amministrative in entrambi i casi. Sembra una via d'uscita abbastanza lineare, vero?
Sembra. Uno sbaglia, paga, sistema. Però c'è un però, immagino.
Eccomi. Il vero nodo, la vera, diciamo, asimmetria pesante, si manifesta sul piano penale. Ed è qui che il sistema mostra delle incongruenze notevoli.
Sentiamo.
Allora, per i crediti non spettanti, quelli usati male ma esistenti, c'è una scappatoria importante. Se il contribuente paga tutto il credito, gli interessi, le sanzioni amministrative ridotte, prima che si apra il dibattimento di primo grado...
Cosa succede?
Il reato si estingue. L'articolo 13 del decreto 74-2000 prevede la non punibilità. La responsabilità penale, di fatto, viene cancellata. Puff!
Ah, ok. Quindi si chiude la partita penalmente parlando.
Esatto. Ma per i crediti inesistenti, usati oltre la soglia dei 50.000 euro, questa porta rimane socchiusa, non si apre del tutto.
Cioè?
Cioè, anche se paghi tutto quanto dovuto e lo fai prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come prevede l'articolo 13 bis, questo comportamento vale solo come circostanza attenuante.
Solo un attenuante? Quindi reato resta?
Il reato resta, sì. La condanna penale è ancora possibile, anche se magari la pena può essere diminuita fino alla metà e si evitano le pene accessorie. Ma capisci la differenza enorme. Da una parte una potenziale cancellazione totale del reato, dall'altra solo uno sconto, ma la macchia penale rimane.
Cavolo, è una differenza abissale.
Lo è. E la cosa diventa ancora più, diciamo, strana se la mettiamo a confronto con altri reati tributari magari percepiti come ancora più gravi.
Tipo?
Pensa alla dichiarazione fraudolenta fatta usando fatture per operazioni inesistenti. Un reato considerato gravissimo che scatta anche senza una soglia minima di evasione.
Sì.
Ebbene, per quel reato è prevista una specifica causa di non punibilità se si paga integralmente il debito tributario, anche se a condizioni un po' più stringenti.
Quindi, aspetta. Per le fatture false, potenzialmente più grave, c'è una via d'uscita penale pagando. Ma per i crediti inesistenti, che a volte magari nascono da meccanismi simili, no? No, pagare aiuta, ma non cancella.
Esatto. E questo fa sorgere parecchi dubbi sulla coerenza complessiva del sistema, sulla proporzionalità delle pene. Ci si potrebbe chiedere se non violi anche l'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Immagino.
Senza contare, e torniamo lì, quanto sia difficile a volte, nella pratica, tracciare quella linea netta tra credito inesistente e non spettante. Una qualificazione che, però, come abbiamo visto, ha conseguenze penali così diverse.
Quindi, se dobbiamo tirare un po' le fila di questa analisi, cosa ci resta? Il messaggio, mi pare di capire, è che un errore nell'uso di un credito fiscale può portarti su strade penalmente molto molto diverse a seconda di un'etichetta tecnica.
Inesistente o non spettante?
Esatto, un'etichetta che però nella realtà dei fatti può essere ambigua, difficile da applicare con sicurezza. E questo anche se dal lato amministrativo la soluzione per rimediare il ravvedimento sembra molto simile. Si crea una zona grigia, un'incertezza notevole.
Proprio così.
E questo, alla fine, ci lascia con una domanda un po' scomoda, un pensiero su cui forse riflettere. Di fronte a queste, chiamiamole, possibili incoerenze e alla difficoltà pratica nel distinguere situazioni che magari sono simili ma trattate così diversamente, beh, quanto può sentirsi davvero sicuro un imprenditore, un professionista, nel navigare il mondo degli incentivi fiscali?
È una bella domanda.
Anche quando magari c'è la buona fede o si cerca attivamente di correggere un errore fatto, il rischio di finire in un meccanismo con conseguenze penali che appaiono sproporzionate, beh, sembra sempre lì, dietro l'angolo, no?